Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Norma Rangeri, direttore del quotidiano Il Manifesto. Gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333 per inviare sms 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Eccoci, prima di iniziare a sentire i pareri dei nostri ascoltatori, volevo solo ricordare appunto che stiamo pubblicando sempre sul sito di Radio 3 gli sms che già state inviando. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Roberto Mancini, chiamo da Pesaro.
Sì.
E volevo intervenire sul due o tre fatti che sono successi ieri che sono secondo me strettamente collegati. Uno è la manifestazione della Coldiretti a Roma per protestare contro l'Unione Europea che vorrebbe che abolissimo a livello nazionale la legge che prevede di fare il latte con il formaggio fresco. Sembra un paradosso, ma siamo arrivati a questo punto. E l'altro è il voto che c'è stato dal Parlamento Europeo sul TTIP,
sì.
Sul trattato
transatlantico.
Transatlantico, esattamente. E secondo me sono due aspetti della stessa medaglia e anche si collegano molto a quello che sta succedendo con la Grecia in questo momento. Mi spiego meglio, cioè praticamente il filo rosso che lega questi fatti è che l'unico valore rimane il profitto delle multinazionali. Di fronte a questo la salute dei cittadini, le produzioni anche di qualità, ma la stessa democrazia rischiamo di perderla, perché chiaramente non un mondo in cui le leggi servono solo per far profitto penso che non possa andare avanti. Purtroppo a livello politico si fa molta fatica a trovare una sponda, diciamo, anche se l'opposizione in fondo c'è stata a Bruxelles, però ecco, io volevo sottolineare questo, che io faccio parte di un comitato che è contro il TTIP, un comitato locale, e noi incontriamo molte persone a cui cerchiamo di spiegare questa faccenda anche un po' complicata, e quando abbiamo il tempo la gente si scandalizza che possa succedere questa cosa. Purtroppo ancora con questa opposizione che ci sarebbe si fa molta fatica a farla crescere, perché
c'è
manca
poca informazione,
di formazione, esatto, e non c'è anche una, ecco, il PD che in Italia magari dice a chi fa attualmente all'industria locale casearia, quella specialmente medio piccola, che difenderà i loro diritti, poi a Bruxelles vota per il TTIP.
Sì, perché poi questo voto è stato un voto da grossa coalizione, quindi centrodestra, centrosinistra, PPE, PSE hanno votato insieme. Sarebbe molto importante, poi, al di là di come uno ritiene giusto o sbagliato questo trattato, avere delle informazioni. Non se ne sa niente, i giornali non ne parlano, e invece è un fatto di importanza enorme, perché con questo trattato si mira a costruire un mercato comune che vale il 42% del PIL globale. Quindi è una cosa enorme e aspira, diciamo, a fare legge sul pianeta. E quindi c'è stata una forzatura procedurale, tra l'altro, nel voto avvenuto ieri, perché il presidente dell'Europarlamento, che è appunto Schulz, ha fatto saltare un emendamento che avrebbe permesso di far esprimere l'aula sull'arbitrato internazionale, cioè sul fatto che se una multinazionale, faccio un esempio, è già successo tra l'altro in passato, la Philip Morris aveva una etichettatura sulle sigarette e vinse una battaglia contro l'Australia, quindi contro un continente che chiedeva di modificare questa etichettatura e di adeguarla alle leggi del paese. La legge della multinazionale farà premio sulle leggi dei paesi, e questo è un fatto intanto di una rilevanza enorme con conseguenze per i milioni di cittadini che hanno firmato petizioni per opporsi a questo strapotere delle multinazionali. Bisognerebbe almeno informare l'opinione pubblica su cosa succede, no? Che cosa significa se alla fine tu puoi avere tutte le leggi che vuoi nel tuo paese, ma poi si stabilisce un arbitrato internazionale che dà ragione alla multinazionale che può vendere un prodotto che tu come governo avevi, diciamo, limitato oppure regolato in un certo modo. Vediamo se c'è un'altra telefonata. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Carlo da Varese.
Sì.
Buongiorno a tutti e anche a lei, gentilissima.
Buongiorno a lei.
Un argomento un po' più venale. Pensioni. I coefficienti che sono usciti ieri o l'altro ieri, di cui forse non tutti sanno che servono per adeguare la pensione all'aspettativa di vita, sono dei valori che triennalmente vengono rivisti per adeguare appunto la pensione
all'allungamento, diciamo,
e sono ovviamente penalizzanti. Come funzionano? Chi va in pensione prima è penalizzato, prima nel senso di età,
sì,
è penalizzato rispetto a chi va in pensione dopo. Allora, dato che io sono un pensionato contributivo da poco, e ho optato per il contributivo perché nonostante sia uscito a 59 anni, con i coefficienti ho visto che per poter avere
il massimo, diciamo.
Beh, diciamo il massimo è a 67, sì, anni, credo 67-68. Occorrono 20-25 anni, no?
Sì.
Per uno che esce a 65 anni, sì, ipotizziamo,
sì,
per poter ammortizzare quello che prende con un coefficiente penalizzante uno che esce a 58-59 anni.
Non però conviene, sì, insomma.
Ma non conviene assolutamente. Quindi 20-25 anni per poter ammortizzare questa differenza è una cosa, direi, abbastanza eclatante, no?
Certo.
Mi sembra che non abbiano una grossa efficacia se valutati bene come valori. Chiedevo un suo parere su chi in questi campi va a normare, a legiferare su questioni di importanza vitale oggi per il cittadino che lavora magari da 35, 40, 45 anni. Grazie, buona giornata.
Grazie a lei. Grazie a lei. Volevo aggiungere al quadro, diciamo, italiano, visto che parlando di Grecia ci siamo un po' abituati ad alzare lo sguardo, che questo problema delle pensioni è un problema anche europeo di prima grandezza, perché lo prendo da un commento sempre di prima pagina dell'Unità di Carla Cantone, che è il segretario dello SPIC, il sindacato dei pensionati, la quale dice che nel 2020 saranno oltre 120 milioni gli ultrasessantenni che vivono nei paesi europei e che soffrono quindi del disagio provocato dalla crisi. E i vari piani di austerità e le restrizioni di bilancio degli ultimi anni hanno avuto quindi un impatto significativo sul reddito e sulle risorse a scapito dei pensionati e delle loro condizioni di vita. Cioè il fatto che non si sa per come, non si sa perché, ma quando c'è la crisi o quando c'è un problema di tirare la cinghia, i primi a fare un buco in più sono i pensionati. E in Europa appunto il problema è abbastanza imponente, perché saranno 120 milioni quelli che avranno diritto a una pensione nel 2020. C'è un SMS che parla di questo e che invita, quando si parla di pensioni, a specificare sempre se si tratta di cifre nette o lorde, perché effettivamente c'è una bella differenza. E poi Giovanna da Trieste vuole sapere, tra le pensioni delle donne, se sono contate dalla statistica letta anche quelle di chi non ha mai lavorato o solo quelle da contributi. Beh, questo lo vedremo, magari lo approfondiremo domani, perché oggi non è specificato, ma la mia impressione è che sono solo quelle dei contributi, perché infatti si parla delle donne che hanno avuto una vita lavorativa a intermittenza, quindi che hanno avuto anche i contributi molto pochi versati, proprio per la entrata e uscita continua delle donne dal mondo del lavoro, con i figli, la famiglia, eccetera. Pronto?
Buongiorno, sono Daniele da Torino.
Buongiorno.
Senta, io mi collego tra l'altro involontariamente al primo intervento. Vado su un aspetto legato alla finanza, alla crisi, e prendo spunto da quello, da uno dei primi articoli letti da lei stamattina, quando parlava della variabile P, cioè la variabile politica, che dipenderebbe dall'azione dell'investitore.
Sì.
La cosa che mi colpisce è questo. Partiamo dalla crisi, dall'inizio 2007, mutui subprime. La crisi nasce come crisi della finanza, una finanza speculativa che alla fine fa esplodere una bolla. Siamo passati, se vogliamo, sul fatto che dopo sei anni siamo, anzi dopo otto anni siamo ancora in crisi. Adesso ci dicono che il problema è il debito pubblico, spendiamo troppo, dobbiamo essere più efficienti, più sobri. Non ho visto in questi anni nessun provvedimento politico, nessuna azione volta ad andare al noccio della crisi, la finanza privata, che quando va in crisi scarica sul pubblico il problema. Parentesi, il debito greco nel 2009 era tutto a carico delle banche private, nel 2013 tutto a carico del debito pubblico, scelta politica, salviamo le banche. Allora, la domanda ovviamente retorica è: ma perché nessuno, neanche uno come Renzi, che indubbiamente a livello politico ha coraggio, ma nessuno a livello mondiale ha voglia, barra capacità, barra interesse, di andare un po' al nocciolo del problema, con delle azioni, ad esempio tassazione delle transazioni finanziarie speculative, la Tobin Tax, separazione banche commerciali, banche
di investimento,
cose che si ne parla, ci sono professori di economia politica qui, Zamagni, Bruni, Becchetti in Italia, che ne parlano, quindi non sto parlando di cose sono da addetti ai lavori, ma nessuno fa un certo tipo di analisi, cerca di andare alle fonti, e si continua a lavorare con provvedimenti che, mi verrebbe da dire con una battuta, non sbagliati ma inutili, perché lavorano sulle conseguenze, tutta la crisi del mercato del lavoro eccetera, ma mai alla fonte, quella che un po', ad esempio, la limitazione dei derivati, la Tobin Tax servirebbe un po' a quei derivati speculativi, intendo dire l'avere il sottostante se devi fare delle
azioni. Beh, diciamo che
la domanda è retorica, è chiaro,
appunto, che volevo dire questo,
è una opinione,
grazie, è una domanda retorica, perché diciamo questa crisi è scatenata dal turbo capitalismo, come lo chiama il professor Gallino, cioè da una finanza completamente staccata e indipendente dall'economia reale, che dovrebbe, diciamo, cambiare rotta. Invertire questa rotta significherebbe capovolgere i meccanismi di accumulazione che negli ultimi 20 anni il capitalismo ha assunto, no? Perché ha cambiato proprio la sua natura. E poi mi veniva in mente il fatto che un rappresentante di questo modo di accumulare ricchezze immense l'abbiamo alla presidenza della Commissione europea, perché Juncker fino a poco fa era il capo del governo del Lussemburgo, che è un paradiso fiscale, cioè dove questi meccanismi trovavano accoglienza e benevolenza, ed è capo della Commissione europea. Quindi, diciamo, molto retorica la domanda del nostro ascoltatore. Pronto?
Pronto? Sì, buongiorno.
Buongiorno.
sono Raffaele e chiamo da Bari.
Sì.
Io vorrei intervenire, così, giusto per fare una domanda è semplice, sul discorso dell'ennesimo processo celebrato a Berlusconi e che poi andrà in prescrizione.
Sì.
Allora io mi domando e dico, che senso ha fare un processo, e non perché è Berlusconi, potevo essere anche io stesso, va bene, che sappiamo già in parte adesso che va in prescrizione. Significa spendere i soldi dei contribuenti, perdere tempo, intasare il
ma lei non voleva sapere se non era curioso di sapere se effettivamente aveva corrotto e buttare
no? No, non mi interessa. Tanto no, ma non mi interessa perché se questo mi deve costare un centesimo di tassa in più che io contribuente pago, non mi interessa. È un problema, cioè, tanto, o ha corrotto o non ha corrotto, o è stato corrotto, cioè, alla fine il risultato è stato quello che è stato e non cambia niente. Semmai, allora, un processo del genere non deve andare mai in prescrizione, e quando si arriva alla sentenza dell'ultimo, del terzo grado, se c'è da pagare qualcosa, carcere o quant'altro, deve andare a finire in galera, oppure deve pagare tutte le spese del processo e quant'altro. Allora sì, ma se nel momento in cui domani mattina a novembre va in prescrizione, benissimo. Lei pensa che gli altri si ricorderanno di quel? Diranno sì, vabbè, e mi danno andato.
Va bene, è chiaro quello che intende dire. Io infatti ho voluto leggere anche il commento del Foglio, che appunto era su questa lunghezza d'onda. Inutile fare il processo perché tanto va in prescrizione e si sprecano solo soldi. Pronto?
Pronto, buongiorno, mi chiamo Domenico, telefono dalla provincia di Foggia.
Sì.
Volevo segnalare un problema, diciamo così, di schieramento, di orientamento. L'altra Europa per Tsipras, comunque la sinistra europea, quando si è trattato di votare per l'integrazione con l'Unione Europea dei paesi come l'Ucraina, la Repubblica Moldova, la Georgia, ha votato contro. Ha votato contro anche la risoluzione del Parlamento Europeo in materia di annessione della Crimea da parte della Russia e di guerra e comunque del contributo dato alla Russia alla guerra che è in corso ancora oggi in Ucraina. Ora, questa è la posizione della nuova sinistra, cioè la nuova sinistra quindi si schiera su queste problematiche internazionali con, diciamo così, aderendo anche a quella che è la posizione dell'estrema destra europea sulla materia, perché c'è una certa coincidenza sul punto. Quando il ministro Tusk, il polacco Tusk, facendo riferimento al discorso di Tsipras di ieri, diceva quando bisogna, se in difficoltà si deve rivolgere agli amici e non ai nemici, intendeva dire, sottolineare proprio l'ambiguità degli schieramenti a cui aderisce, della sinistra a cui aderisce anche Tsipras in materia dei rapporti con la Russia. E se guardiamo i paesi che sono contrari, sono favorevoli alla Grexit, sono tutti paesi che vengono dall'ex patto di Varsavia, oltre alla Germania, sono tutti paesi, cioè, che hanno vissuto o che vivono con una certa, diciamo così, una forte preoccupazione, diciamo, questo nuovo, come devo dire, imperialismo russo, considerato anche quello, la politica che la Russia svolge nei paesi baltici. Ecco, rispetto a queste problematiche, lei cosa, come la
vede? No, io volevo dire,
manifesto, io lo seguo, vedo che ha delle posizioni molto simili.
No, le volevo dire questo, diciamo, che città. Sulla intanto Ucraina, una cosa, Crimea, è tutta un'altra vicenda, ma io sono rimasta colpita sulla crisi ucraina quando ho letto sul giornale, mi pare su Corriere della Sera, una opinione di un illustre, adesso non ricordo bene chi perché è passato qualche mese, ma americano, che faceva ammenda del fatto che questa reazione di Putin era dovuta a un improvvido allargamento e intensificazione della presenza NATO sulla frontiera orientale, che quindi aveva, diciamo, iniziato un'opera di destabilizzazione di quel confine, portando alla luce quindi anche le reazioni egemoniche di Putin. Mi colpì perché veniva una critica che veniva dall'interno dell'amministrazione e che diciamo dava ragione a quanti, compreso il mio giornale, analizzavamo con preoccupazione prima che scoppiasse la rivolta di Maidan e tutta la questione ucraina, con preoccupazione i movimenti e l'intensificazione della NATO su quel fronte. Quindi la Crimea poi è tutta un'altra vicenda, perché la Crimea è considerata dalla Russia una sua regione gentilmente donata all'indipendenza, ma ritenuta una provincia diciamo molto interna e meno problematica e meno preoccupante. La Grecia è su quel fronte perché diciamo è l'avamposto della NATO, quindi evidentemente ha una posizione geostrategica molto importante, però appunto, e molti analisti si sono esercitati su questo, se ci fosse un minimo di intelligenza politica in Europa dovrebbe contemplare anche questo aspetto geopolitico e tanto più evitare di fare la guerra alle richieste che vengono avanti dalla Grecia. Quindi se ci fosse una visione politica della Germania, in questo caso visto che ha la leadership europea, avrebbe potuto con minor costi per tutta la collettività e con maggior sicurezza anche per i confini europei avere un atteggiamento diverso fin dal principio e non arrivare al fatto che noi siamo qui appesi alla deadline diciamo di domenica, per cui domenica succede che da una decisione diciamo speriamo saggia dovremmo vedere se c'è la Grexit oppure no. Siamo arrivati a questo punto. Pronto?
È pronto, buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Prime Pagine. Senta, io voglio fare un intervento sul Parlamento europeo, che a volte sembra inesistente, ma ieri è stato esistente da una parte per farsi sentire sulla Grecia e sulla solidarietà in Europa, ma dall'altra invece ha accolto insieme all'Europa il TTIP, questo trattato di libero scambio,
sì,
che l'Europa è stata chiamata a concludere con gli Stati Uniti. Ora, secondo me questo è un fatto veramente grave, perché questo trattato antepone il mercato di interessi privati, quelli della collettività, i beni comuni, in mano a queste multinazionali. E peraltro poi tutti questi accordi sono stati svolti a porte chiuse. Quindi praticamente i parlamenti nazionali non hanno saputo granché di queste cose. E improvvisamente ci troviamo con questo Parlamento europeo che approva questo TTIP. Ma il discorso più pericoloso è proprio questo, il fatto che noi saremo sottoposti, se qualsiasi, come lei ha ben detto prima, se qualsiasi Stato si dovesse opporre a questo standard approvato, non potrà farci nulla se non ricorrendo a un arbitrato internazionale che chiaramente, lei sa meglio di me, questo arbitrato internazionale è costituito da arbitri scelti con metodi extragiudiziari, per cui certamente le controversie saranno senz'altro regolate sulla base delle multinazionali stesse tracciate in questo TTIP, di cui non sappiamo granché. Ecco, vorrei che lei ci facesse un pochino il focus sul Parlamento europeo, che per la prima volta si è sentito trattare di politiche, e dall'altra invece questo Parlamento europeo che si è prostrato alle multinazionali. La ringrazio.
Beh, diciamo, se vogliamo soppesare i due eventi, possiamo dire che il discorso di Tsipras ha riportato la politica in primo piano. Il voto che è stato fatto poi nel pomeriggio la politica l'ha rimessa, diciamo, nell'anticamera, l'ha tolta un po' di mezzo, facendo prevalere ancora una volta gli interessi appunto economici e del mercato. Quindi è stata una breve parentesi quella, poi è ritornata la normalità. Ma intanto voglio segnalare che ci sono moltissime SMS che ovviamente riguardano le pensioni. Dunque, Aldo dice: perché Boeri non dice che il deficit INPS è dovuto allo Stato che non ha pagato i contributi? Sempre contro i pensionati. Ma Boeri quanto guadagna? E ancora, Franco Maiolati da Tolentino: ora si capisce perché non si può passare subito a ricalcolare tutte le pensioni in corso con metodo contributivo. Sarebbero i magistrati a dover rinunciare più di tutti al regalo del retributivo e quindi direbbero che una cosa giusta è illegittima. Ancora, Anna Giuliani: non ci dimentichiamo delle pensioni superiori a 3.000 euro di alcuni militari ufficiali. No, non ce le siamo dimenticate, infatti l'abbiamo citate dall'articolo del Manifesto. Poi ancora: sono una dei 6,6 milioni con reddito sotto i 1.000 euro mensili e pago la TASI come chi ne ha 10 volte di più. Renzi, invece di proporre bonus, tolga la patrimoniale sulla prima casa. Siamo stufi di subire ingiustizie e corruzioni che ci tolgono democrazia. Vedi governo Prodi, 3 punti esclamativi. Pronto?
Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno, sono Sandro, torinese al sud.
Torinese al sud?
Come?
Cosa ha detto, scusi, torinese?
Sono torinese al sud.
Ah, sì.
A Castellabate. Ok, senta, io volevo rifarmi sulla stessa lunghezza d'onda della telefonata di qualche giorno fa del medico sulla cultura, diciamo, da porre nel trattamento delle
sì, sulla nuova facoltà della Statale di Milano?
Esatto, sì. Per, diciamo, riportare il discorso su quella che è la nostra cultura umanistica. Si parla tanto di riforma della scuola che vedo tanto slittare sempre più in fatti burocratici, teste simili, no? Piuttosto che puntare su una formazione di base che è al vanto della nostra nazione. Questo non per un vecchio, diciamo, ripresa del vecchio, ma perché questa formazione, sono convinto nella mia esperienza sessantennale quasi di dirigente, anche molto importante, come questa cultura faccia agio su tutte le culture specifiche. Noi dobbiamo avere la formazione mentale, non parlare più tanto di paesi più civili, ma quelli della civiltà nostra, che ha sempre fatto agio nei confronti di confronto di, con altre nazioni, tedeschi o francesi che siano, dove tutti, io sono ingegnere, tutti questi specialisti, diciamo così, in concreto soccombono di fronte a chi ha una visione più ampia, anche perché adesso con le chiare di luna dell'impiego i giovani non sanno esattamente cosa andranno a fare, devono essere preparati alle avventure della vita. Quindi io diciamo, chiedo a lei se condivide questa situazione.
Mi faceva,
diciamo,
venire in mente. Sì, no, io la condivido, ma le volevo tanto più è venuta in evidenza, diciamo, a parte i massimi sistemi, in questi giorni di crisi greca, di nostre conversazioni e lettura dei giornali. Quante volte abbiamo visto, anche oggi c'è la tragedia di Sofocle in primo piano, c'è stata la discussione sulla etimologia della parola debito e colpa e riferimenti, diciamo, e poi una cascata di riferimenti classici, se vuole anche un po' scolastici, da liceo, su questa vicenda greca, no? È frutto della cultura umanistica e quindi dell'attenzione alla Grecia come culla e origine di questa cultura, della filosofia e quant'altro. che mette in evidenza come senza coltivare questa attenzione e profondità di analisi, di indagine, di riferimenti, saremo molto più poveri, sprovvisti, diciamo, di degli strumenti per capire anche quella che è, si manifesta, almeno apparentemente, come prevalentemente una crisi economica. In realtà, con gli strumenti e con questa cassetta degli attrezzi della cultura umanistica, noi riusciamo a togliere molti veli che nascondono poi qual è la vera realtà e andare alla radice del problema e riscoprire che è un problema politico, e la parola politica deriva, viene fuori da polis, viene fuori sempre dalla stessa radice, sempre lì dobbiamo tornare per capire anche quello che succede oggi e che apparentemente appunto ha il volto tecnocratico di una crisi economica, di debiti, di banche, eccetera. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Salve, un grande piacere parlare con lei.
Grazie.
Senta, io ho sentito stamattina che parlavate di pensioni, allora senz'altro ho pensato di dirvi quello che mi è successo in questi giorni, perché io ho 34 anni.
Sì.
E ho fatto la famosa simulazione dell'INPS di Boeri, tanto lodata, perché insomma mi hanno assunto a tempo indeterminato e devo decidere cosa fare col TFR, no?
Sì.
Quindi, nonostante le mie letture di Gallino che mi ha sempre distolto da questa cosa, ho pensato di vedere se era il caso di farlo. Allora, la simulazione sul sito dell'INPS funziona male per i giovani come me che sono iscritti a più casse. Quindi bisogna andare alla fine della fiera, prendere appuntamento all'INPS per farsi fare una simulazione.
Sì, poi alla fine bisogna, certo.
Ecco, a parte, vabbè. Insomma, per farla breve, sono stati veramente gentili gli impiegati dell'INPS, però loro non sono ancora stati formati su questa cosa, sulla problematica di fare dei conti così avanti negli anni. Quindi, tra l'altro, le tabelle previsionali che hanno, oltre a non essere stati formati, non vanno così avanti. Quindi, qual è il problema a monte? Che lei forse sa che i fondi previdenziali privati hanno come vincolo, anche loro per essere percepiti, il raggiungimento dei requisiti pensionabili, della pensione, no?
Sì.
Non è che uno li percepisce prima per arrivare dignitosamente alla pensione. Insomma, con tutto ciò io tuttora non ho un conto attendibile di quando forse andrò in pensione. Quindi questo per dire che secondo me questa iniziativa di Boeri fa acqua da tutte le parti. E io ancora sono, diciamo che forse andrò in pensione intorno ai 70 anni. Questo è quello che...
No, ma io penso che una situazione del genere è non solo inaccettabile, ma andare in pensione a 70 anni, vabbè, quando l'età media sarà a 120 anni, allora saremo tutti felici di lavorare. 70 anni sarà, insomma, una persona sarà anziana, non già ancora vecchia. Però finché siamo all'oggi, alla realtà di oggi, il fatto è che le proiezioni dei sistemi pensionistici sono effettivamente delle cose molto complicate, perché vanno avanti di 20, 30, 40, 50 anni. Quindi fare una previsione per un giovane che ha un lavoro determinato e che non è possibile, anche perché appunto le idee di Boeri sono interessanti, vanno discusse, hanno una loro consistenza, eccetera. Se però manca poi la base, come ci ha raccontato la nostra ascoltatrice, perché neanche, diciamo, gli uffici dell'INPS sono attrezzati a valutare, a quantificare per gli anni futuri, allora come si fa a mettere in pratica le buone idee del presidente? Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Mi chiamo Davide e chiamo da Roma. Il mio intervento è relativo alla questione del processo di Berlusconi.
Sì.
Perché io non perdo neanche tempo a rispondere a quell'ascoltatore di prima che parlava del processo che comunque non andava fatto.
Come cosa?
Cioè, mi sembra una cosa veramente assurda, quindi non perdo tempo. No, la mia considerazione invece è proprio appunto politica, non il processo.
Sì.
Cioè, vuol dire che quello che accadrà, accadrà. Però a livello politico, anzi, mi spingo a dire di più, politico, storico, sociologico, vuol dire, ha una responsabilità, è una cosa che hanno decretato, una cosa che veramente io mi sento in qualità di cittadino privato della mia democrazia. Cioè stiamo parlando di un fatto che ha distorto la storia di questo paese, quindi di con tutte le conseguenze che possiamo qui immaginare, non ultima la questione anche dei poveri che sono aumentati, io la collego a questo fatto, poiché poi la caduta di Prodi ha portato al punto al potere il condannato, diciamo così, mm-hmm. Berlusconi, e poi tutte le politiche che ha portato avanti le sappiamo, e noi italiani abbiamo poca memoria, ci siamo dimenticati dei vent'anni che hanno pauperizzato questo paese e nessuno ne sta pagando le conseguenze se non noi italiani stessi. Quindi io dico, senza spingermi troppo in là, com'è possibile, cioè è possibile secondo lei avviare una riflessione profonda su quanto è avvenuto? Perché, ripeto, da cittadino io rimango basito di questo che è avvenuto, cioè un politico dell'opposizione ha comprato i senatori.
Va bene, adesso è chiaro, grazie. Condivido questa opinione, ovviamente siamo arrivati alle 8:40 e dobbiamo chiudere la nostra conversazione. Vi ringrazio tutti e ci sentiamo domani.